Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Allora, tranquilli ragazzi, l'Inter gioca, perché qualcuno già si era impaurito. Gli danno 3-0 al tavolino, insomma, vi posso dire la mia. Hanno giocato tutti in quel campo, tutti. Questa sera loro si stanno lamentando perché sembra che ci siano degli avallamenti sul campo sintetico, peraltro. Ma la UEFA giustamente ha detto no, senza se, senza ma si gioca, ci mancherebbe altro. Quindi, però insomma, noi dobbiamo pensare a quello che è successo ieri sul Bosforo. Pensate che ieri io stavo già ipotizzando un pezzo con questo titolo: Coppa Meners, resurrezione sul Bosforo. E invece è stata invece una profezia al contrario, paradossale e anche tremenda. Una volta che il povero Kop segna, la Juventus cade clamorosamente in modo veramente umiliante, mettiamola così. Saluto Federico Rossi, gli do il buona cena perché sta mangiando. E alla mia sinistra, ragazzi, questa sera gli ho detto: mi raccomando, metti da parte il tuo DNA da leopardiano e cerca di essere comprensivo con la Juventus. Stefano Di Scritto.
Buonasera a tutti. Mi viene subito in mente una scena dell'allenatore del pallone con Lino Banfi, quando la Longobarda perde 5-1 contro la Roma e praticamente dice: colpa del gol segnato a freddo, no? E quello dice: scusi,
la sera è freddo. Lui.
Ma scusi, il mister, dice: il primo gol l'avete fatto proprio voi. E dice: sì, infatti si sono cazzati gli avversari. Un po' per riprendere questa cosa, la doppietta probabilmente di Coppa Miners ha fatto arrabbiare il Galatasaray nel secondo tempo. Praticamente la Juve non è esistita.
Non è esistita. In realtà il primo tempo non era stato male. Dopodiché, al di là dell'infortunio di Bremer, ovviamente importante, ma soprattutto l'ingresso bruttissimo di Caballo, l'ho visto subito. Ho detto: Caballo questa sera finisce male. E infatti è stato espulso. Questo per dirvi che io ho messo sul posto le radici del crollo. Non è ieri. La Juventus ha preso 13 gol nelle ultime 4 partite, 3 contro l'Atalanta, 2 contro la Lazio, 3 contro l'Inter e 5 schiaffi ieri contro il Galatasaray. Quindi c'è un problema serio di tenuta difensiva, ma soprattutto, aggiungo io, di tenuta mentale. Perché? Perché i gol sono quasi tutti regali e non si possono commettere quegli errori tecnici, ma ripeto, soprattutto di distrazione. Su 5 gol, io non lo so, 3 forse sono stati regalati, e non è soltanto ieri. Ieri poi purtroppo ti ritrovi una squadra forte, perché loro poi hanno molta grinta. E pensate che non ha segnato caro Stefano Osimhen, però
Victor
Osimhen fa un lavoro,
ma nemmeno Icardi,
Icardi che è vabbè, è entrato dopo Icardi, però insomma, questo per dirvi che ci servirà un miracolo sportivo, chiamiamolo così, per ribaltare. Ma io prima Stefano mi ha detto: che dice, abbiamo speranze? Speranze zero, qui non siamo.
No, zero, speranze zero. Se sei la Juve non puoi mai.
No, sì,
abbiamo avuto speranze e sappiamo tutti com'è andata quando perdemmo 3-0 in casa con il Real Madrid e ce la siamo andati a giocare a Madrid, dove nessuna squadra aveva mai ribaltato da 0-3 e siamo stati lì a un passo quel rigore.
Allora, prima di cominciare,
quel bidone nel cuore, quindi, no?
Prima
quindi,
che di cominciare, gli ho detto: Stefano, mi raccomando, la radio funziona così, quando parla uno non bisogna parlare
di
sopra.
Ma io lo so, guarda, c'è Federico che si sta lamentando giustamente, io ti sto dando ai nostri
radio ascoltatori. Ma fammi finire il concetto, però.
Diamo ottimismo.
Allora, l'ottimismo, ragazzi, può essere ottimista, che era il liquore lì, quando l'ottimismo è il sale della vita, no?
No, era un era un euro, era una Gianni.
No, c'è pure 9.
Ah, ok.
Vabbè, comunque sia, ragazzi, è molto molto difficile.
Sì, difficilissimo.
Qualcuno dice: ormai è meglio uscire, pensiamo al campionato. Tra l'altro, aggiungo, detto che Bremer non ha lesioni, però sicuramente non è proprio al top, ma conto il Como, c'è un'emergenza in difesa, perché Kalulu, per le note vicende del derby d'Italia, sarà assente per squalifica e sarà assente anche il neo arrivato Olmo. Vi dicevo, la genesi di tutto questo che è accaduto ieri sta nei mercati fatti da Giuntoli, ma poi anche da Como lì, perché non è normale, ragazzi, con tutto il rispetto, non è normale che in una gara come questa è importante, Stefano, una squadra come la Juventus non abbia centravanti. Non solo, per carità, tanti ruoli li ha fatti McKennie, però un conto è iniziare da falso 9, un conto è accentrarsi come sa fare benissimo lui. Quindi capisce che c'è un problema proprio di fondo.
C'è un problema proprio di fondo, nel senso che abbiamo toccato il fondo. Allora io ti dico, per completare questa tua analisi iniziale, che la Juventus deve crederci nella partita di ritorno. Il grande problema è che chiaramente il Galatasaray tirerà in porta anche nella gara di ritorno, e nelle ultime partite l'abbiamo visto, non per puntare il dito contro un singolo giocatore, ma al primo tiro la Juve prende sempre gol. Quindi al primo tiro in porta potete stare ormai l'unica certezza di questa epoca contemporanea della Juve è che il primo tiro che subiamo è gol dell'avversario. Quindi non per dare colpe esclusivamente a Di Gregorio, però almeno un tiro lo faranno pure a ritorno, e quindi serviranno, non basteranno quindi 3 gol, 4 gol, ma ne serviranno qualcuno di più. Serve una goleata anche a ritorno, e quindi mi sembra veramente complicato, anche perché, come giustamente hai fatto notare tu, l'attaccante purtroppo in questo momento la situazione della Juventus è questa. Però mi chiedo anche se quindi ieri, possiamo dirlo, Spalletti ha sbagliato, perché comunque sia McKennie in quel ruolo è stato sottratto al suo ruolo di incursore al centrocampo, e comunque sia non ha reso come centravanti. A questo punto mi sento di dire, in una partita così ti manca David e tenta o metti Yıldız falso 9, che già l'aveva fatto e che comunque sia è più portato lui chiaramente a stare d'attacco, anche perché l'abbiamo visto che spalle alla porta poi prende tanti calci e tante situazioni, come l'abbiamo visto. Oppure Open Day dà in ultima chance. Ieri sera abbiamo visto per un tempo la resurrezione di Cop Miners, magari ci sarebbe stata anche quella di Open Day. Quello è il suo ruolo. Se in una partita che non hai nessuno non gioca nemmeno in quella circostanza, faccio veramente fatica. E poi chiaramente sì, se hai puntato il dito su un altro calciatore che ieri ha inciso negativamente in assoluto, che è Caballa. E anche lì non lo so io se avrei messo Caballa, io piuttosto avrei messo un Kostic e avrei avanzato, cambiato sulla linea dei tre quarti, quindi non lo so.
Abbi pazienza, lui ha tolto Cambiaso perché era a rischio.
Ma perché stava marcando il giocatore più pericoloso?
No, se tu avanzavi al centrocampo. Anzi, ti posso dire la mia, te la dico tutta. Secondo me meritava il secondo giallo, e quindi, siccome Spalletti non è stupido, lo ha tolto perché non era serata. Però Stefano, Caballe sicuramente, però è tutto, poi alla fine hanno sbagliato tutti. Perché secondo me, poi tra l'altro, Stefano, il problema vero è che tu non hai delle alternative all'altezza dei titolari, quindi di conseguenza hai problemi. A proposito di alternative titolari, forse la Juventus dovrà riprendere Nico Gonzalez. Sembrava fino a qualche settimana fa, a proposito di mercato, no? Scorso, l'ultimo, il penultimo, che potesse riscattarlo l'Atletico, ma adesso si è infortunato, e quindi immagino che l'Atletico non lo voglia infortunato, Stefano. Questo è il problema. Però al 340-542-5324, ragazzi, come da consuetudine il giorno dopo il match, questa è l'ultima trasmissione, quindi è difficile che dobbiamo rianalizzare quello che è successo ieri, anche se io e Stefano qualche cenno lo abbiamo fatto, no? Soprattutto cerchiamo di capire adesso in prospettiva, e mi riferisco nell'immediato al campionato, quali ripercussioni, perché io temo sinceramente delle ripercussioni rispetto a questa sconfitta. Perché se Spalletti mi dice che ha ragione, abbiamo fatto 3 passi indietro, ok, non solo come gioco ma detto anche di personalità e carattere, da adesso in poi basta, cerchiamo di prenderci le nostre responsabilità. Anche lui, ci mancherebbe altro, però forse finora è stato un po' buono con i calciatori, Stefano, non lo so.
Il secondo tempo di ieri in Turchia mi ha ricordato molto i supplementari della Juventus l'anno scorso contro il PSV in Olanda. Purtroppo questo febbraio mi sta ricordando troppo il febbraio.
Oddio,
di Motta,
ogni volta non c'entra scorso. Nulla, dai.
Non c'entra nulla perché chiaramente rispetto a Motta noi vediamo che Spalletti la squadra l'aveva recuperata parzialmente, stava dando un'identità di gioco che ancora c'è, però il modo in cui sta crollando la Juve è veramente molto simile, cioè nel senso eliminazione, l'anno scorso fu veramente clamorosa, ma quest'anno è stata fragorosa, direi, nel senso in Coppa Italia, e un'uscita comunque sempre più probabile. Noi crediamo nel miracolo, perché se ti chiami Juventus comunque devi credere nella partita di ritorno, ma la sconfitta di ieri è una delle più umilianti nella storia della Champions League e non solo della Juventus. Se a questo ci aggiungiamo il campionato, poi togliamo la partita di Milano, perché sappiamo benissimo che è una partita che è durata 40 minuti, poi dopo è stata condizionata, falsata da quell'episodio. Però comunque sia, come giustamente hai fatto notare tu, la Juve nelle ultime 4 partite, ha preso 13 gol. 3 gol a partita, ragazzi, diciamolo, poi alla fine sì, c'è il problema, non c'è il problema, quello che ti pare. È evidente che questo gioco Spalletti con questa squadra non lo può fare.
Però Stefano,
e a un certo punto devi avere anche l'intelligenza. Ieri, il secondo tempo, magari ripassavi alla difesa 3, coprivi un po', limitavi i danni, perché non puoi sempre giocarla, soprattutto quando hai uno come Osimhen che pressava anche McKennie in attacco, cioè non puoi farlo, perché quello, come sbagli, sta lì a pressare, e se non la prende lui la dà uno vicino, come è accaduto in occasione del primo gol, come poi è successo in tante situazioni. Ieri io avrei coperto molto di più la Juve.
Allora Stefano, questo discorso io non sono d'accordo. Quando va male una cosa si riparla subito di... Lui lo ha spiegato anche, gliel'hanno chiesto Spalletti: io credo che questa squadra non abbia i mezzi e le caratteristiche per difendersi. Non significa andare all'arma bianca, perché fino a questo crollo Stefano aveva rialzato anche il muro difensivo. Evidentemente c'è qualcosa che non va, ma non solo nella questione tattica di dinamiche, c'è proprio che alcune volte ci sono degli errori gravi, palle perse e poi prendiamo gol. È una cosa diversa da Zeman che andava tutti avanti, cioè è diverso il discorso.
Non so così convinto,
e poi andiamo con i primi audio.
Così sentiamo i primi audio.
Sì.
Cioè, nel senso, se tu inculchi comunque ai giocatori la mentalità di giocarla sempre, l'errore nasce là. Cioè Kelly perde palla perché la vuole giocare. Se invece tu gli dici: ragazzi, quando gestiamo la palla sta là, tirala, scalciala fuori, tirala in tribuna. Se tu gli dai quella mentalità, guarda, no, non mi fare alzare un polverone, ma ieri con Allegri 5 gol non li prendevi ieri in Turchia, dai.
Vabbè, però i 6, ma vabbè, comunque so. Facciamo così, guai. Caro Federico Rossi, cominciamo a mandare, vediamo un po' l'umore dei nostri amici, cosa dicono.
Ciao Quinti, Marco da Roma.
Ciao.
Ascolta, ma ciao. Volevo capire se voi sapete un po' per i calendari. Ma i calendari della Champions League, cioè, sono già noti prima del calendario della Serie A, oppure, che ne so, c'è uno storico per cui si sa che comunque in quelle date viene fatto? Perché se no veramente mi sembra un'assurdità quello che sta succedendo, e cioè che il sabato si gioca con l'Inter anziché venerdì, e poi il martedì c'è il Galatasaray, poi c'è il Como, poi c'è il Galatasaray e poi c'è la Roma. Cioè, come fanno a non tutelare le squadre italiane in maniera che prima e dopo le gare di Champions che non ci siano scontri diretti? Io questo mi chiedo, se è possibile o se viene fatto veramente tutto per sorteggio, perché mi sembra una cosa assurda, ma non solo per la Juve.
Allora, il discorso della Champions League viene fatto all'inizio, soprattutto in questo maxi, con questa maxi classifica già si sanno le date. Invece quelle di Serie A vengono fatti a blocchi piano piano, no Stefano?
Sì.
Che ne so, ecco le prossime tre, le date e gli orari delle prossime tre giornate, e quindi mano a mano. Però ti posso
dare
dire, amico mio, secondo me, francamente, adesso pensare al calendario dopo aver perso 5-2, ad aver incassato, come dicevamo, ricordavamo io e Stefano, 13 gol in 4 gare, francamente mi sembra molto riduttivo. Vai,
no,
Stefano.
Quello che volevo dire al nostro radioascoltatore è che chiaramente se la Juventus si fosse qualificata nelle prime 8 di Champions League, adesso stava sul divano a guardare le altre, e quindi nella settimana che andava dall'Inter al Como si riposava, si allenava, tutto quanto. Nella settimana precedente alla Roma, così come gli è successo alla Roma, perché poi andiamo ad analizzare, la Roma affronterà la Juventus senza l'impegno in Europa League. Se la Roma non fosse rientrata nelle prime 8 dell'Europa League, avrebbe giocato il giovedì prima della partita con la Juve, quindi si è evitata quel doppio impegno. E quindi alla fine, purtroppo, a volte bisogna anche dire che chi è causa del suo mal pianga se stesso.
Allora, Pippo dalla Germania: la partita contro l'Inter ha influito in modo negativo più mentalmente che fisicamente. Calulu non ha commesso nessuna infrazione perché non conta la prova televisiva, la società, no, non c'è la, me lo sono fatto spiegare, solo in alcuni casi eccezionali, però lo deve chiedere la procura la prova televisiva, quindi in quel caso non era possibile, la società non può reclamare. Pippo dalla Germania: no, vai Fede.
Ciao Quinti, Valerio da Lucca.
Valerio.
Ieri sera disastro totale. Speriamo bene che non ne siamo usciti con le rossa completamente rotte e totalmente ridimensionati, ma c'è questo grande rischio per il prossimo della stagione. Per quanto riguarda il futuro, la mia più grande paura è Spalletti, che non rinnoverà. perché secondo me, dopo le dichiarazioni che ho sentito, sia da parte di Chiellini che da parte di Spalletti a dicembre, la mia paura è proprio che Spalletti non è convinto da questa società, non è convinto che di essere seguito, ascoltato, quindi boh, non lo so.
Io invece insomma, ho letto anche, per esempio, stamane ne parlava Sport Mediaset, che a prescindere da come andrà la stagione, Spalletti verrà rinnovato. Cosa che farei io? Ve l'ho detto, io lo rinnoverei adesso. Stefano Dischetti, per esempio, aspetterebbe la fine del campionato.
No, dicevano le stesse cose anche di Motta l'anno scorso. Se voi ricordate, no? Dicevano, a prescindere di come finirà la stagione, la Juventus verrà riconfermato. Anche io credo che Spalletti verrà riconfermato. Ma se comunque sia nella gara di ritorno subisci un'altra sconfitta, o comunque vabbè nemmeno provi a ribaltarla, e da qui alle prossime perdi, dico, tanto, tocchiamo tutto il ferro possibile, ma come il crollo fu di Motta, perdi col Como, perdi malamente con la Roma, ragazzi, io ti dico che invece Spalletti non finisce nemmeno la stagione in quel caso, in
mamma
quel
mia,
caso
ragazzi.
No, ti dico che nel calcio ormai il calcio contemporaneo
dobbiamo...
no, ma bisogna essere così, perché ci sono allenatori che hanno vinto la Champions League, Tuchel, c'è Maresca che è stato campione del mondo, a un certo punto toppi 5-6 partite, 7 partite e ti mandano a
ma
casa.
Speriamo di no, ma
quindi
perché
io
dobbiamo...
io mi auguro che Spalletti venga riconfermato col quarto posto e tutto.
Certo.
Ma se da qui Spalletti la Juve dovesse arrivare settima a fine stagione, sesta, e comunque sia eliminata anche in malo modo dal Galatasaray, eliminata in Coppa Italia dall'Atalanta.
Galatasaray ormai è andata, Stefano.
No,
dico.
Non lo so, io ci spero, io ci spero, perché ti ripeto, e voglio citare ad esempio quella partita in cui tutti eravamo già battuti, no? Abbiamo perso 3-0 con Real Madrid, mai nessuno è andato a vincere con più di 2 gol di scarto in casa del Real Madrid, e noi abbiamo fatto l'impresa, e se non era per l'arbitraggio, per quel rigore inesistente dato su Benatia, quella partita arrivavamo pure supplementare, cioè, chissà come ci ha giocavamo.
Piccolo particolare, vuoi che ti ricordi quella formazione della Juve?
Real Madrid,
il 2-0,
ma vuoi che faccia il confronto tra Real Madrid e Galatasaray? Perché
sì,
è d'accordo,
però,
quello che dici tu,
però,
ma io ho visto giocatori tipo Singo, l'ex giocatore del Palermo, e cioè non mi sembra che fosse sta squadra. Tra l'altro gli mancavano Sané, che ha giocato un quarto d'ora, e Gundogan, cioè alla fine mo veramente, cioè, adesso pure il Galatasaray è diventata cosa, mi dirai.
Vabbè.
che Osimhen lo vorrei tutta la vita, magari.
Ragazzi, fate
come
una trasmissione con Discreti, la sera vai a casa che non ce n'è nemmeno. Andiamo con un altro audio, vai Fede.
Ciao Quinto, buonasera, sono Massimo da Prato.
Massimo.
Allora io cercherò di essere brevissimo, non voglio rubare molto tempo. Però vorrei invitarvi a fare una riflessione. Perché secondo me chi non esce benissimo da questo ciclo nel quale anche la Juve è andata molto male per vari motivi, è Ildiz, a mio parere.
Perché?
Io credo che sia un buon giocatore e niente più, e temo che la Juventus abbia dovuto cercare un appiglio, un qualcuno al quale attaccarsi in questo momento buio, ma in realtà, ripeto, secondo me è solo un buon giocatore, un giocatore che ancora mi pare faccia fatica a trovare una collocazione precisa in campo, soprattutto lui stesso ha difficoltà a trovare la posizione giusta per attaccare la porta avversaria, e soprattutto mi pare un giocatore ancora troppo frenetico, che gioca con la testa molto molto bassa.
Allora, questa è una bomba, ragazzi, succederà caos. Prima di dare la parola a Stefano, io non sono d'accordo, per me invece lui è all'altezza. È chiaro che se tu punti su di lui devi fargli anche una squadra, da solo nessuno risolve i problemi. Rispetto all'età, secondo come la vedo io, invece ha dei colpi. Poi sì, sicuramente può migliorare e deve migliorare come tutti, però io lo vedo da Juventus. Stefano Discreti invece la sentenza qual è?
Io dico che se cominciamo a discutere anche Ildiz, la rosa della Juventus la prendi, ne tieni un paio e la butti tutta nel secchio, cioè nel resto, cioè se discuti Ildiz, e poi diciamo che Ildiz ancora non è un fenomeno e che probabilmente l'ingaggio gli è stato alzato, diciamo, in maniera importante, forse troppo presto, ma nemmeno troppo, perché chiaramente nel momento che tu dai 6 milioni di euro a David, è sempre quello, io ritorno sempre a questo discorso. Vlahovic è un errore della dirigenza precedente, l'ingaggio di Vlahovic. ma quello di David di adesso. Se tu dai 6 milioni a David, cioè un attaccante che non tira in porta, ma uno come Yıldız, giustamente il procuratore bussa alla porta e ti dice là. Poi mi dirai, se non ci fosse stato l'ingaggio di David a 6 milioni e quello di Openda a 4,5, il procuratore di Yıldız avrebbe chiesto un rinnovo ulteriore, perché già era stato rinnovato l'anno scorso Yıldız, un adeguamento, avrebbe chiesto un ulteriore adeguamento. Io ti dico di no. Quindi è chiaro che poi a un certo punto è stato, perché questo in questo momento è il simbolo a cui attaccarsi. Ma se noi discutiamo Yıldız come calciatore, proprio in questo momento, cioè il resto della rosa della Juve veramente c'è. Io però ti dico un'altra cosa, Yıldız, il problema di Yıldız è anche la posizione in cui viene schierato in campo. Sta tornando a giocare troppo lontano dalla porta, ed è una cosa che dicevamo, e ti ricordi bene Quinti, insieme, quando con Motta giocava troppo largo sulla fascia e troppo spalle alla porta. Io ieri, ti ripeto, avrei messo lui falso 9 alla Totti e non McKennie, che tra l'altro l'hai
ieri anch'io, devo dire la verità,
e ieri McKennie praticamente mettendolo in quel ruolo lo hai annullato, perché gli hai tolto tutta quella capacità che a lui è di inserirsi partendo da dietro. Quindi, e quindi c'è, bisogna anche dire, è anche la posizione in cui gioca. E poi io ho dato anche atto che ieri comunque sia
ha preso delle botte
e spesso avevamo anche il timore che venisse sostituito, no? Si parlava addirittura, si sta toccando qui la situazione, quindi ragazzi, poi per carità, che ancora non sia Zidane o Platini lo vediamo tutti con gli occhi, però discutere Yıldız no.
Aspetta, allora però te la faccio secca, mi devi rispondere sì o no. Però secondo te è stato giusto puntare per il futuro della Juventus su Yıldız, sì o no, senza spiegazioni?
Sì.
Ok, perfetto, quindi la pensiamo uguale, almeno in questo, io e te, contrariamente a quanto ci ha detto Massimo, non so se adesso alzerà un polverone. Sostanzialmente Massimo dice sì, per carità, ottimo, buon giocatore, però secondo Massimo non è lui l'uomo attorno al quale disegnare il futuro della Juventus. Io ripeto, secondo me rispetto all'età ha già fatto tante cose, sì, certamente deve migliorare. Sulla posizione che dice, di cui parla Stefano, che posso anche, diciamo, essere d'accordo con lui, però Spalletti è il primo a dire che lui dovrebbe giocare più centrale. Ieri sono d'accordo, invece di sacrificare il McKennie, che ha delle difficoltà a partire da falso 9, non a diventarci mentre parte dall'esterno, anch'io speravo, credevo, supponevo che schierasse proprio dietro come falso 9 lo stesso giocatore. Ieri tra l'altro Stefano ha preso tante botte, era dolorante, ma da un po' di tempo avete visto anche una fascetta, lui è alle prese anche con un problema, con un problema al ginocchio che sicuramente non lo favorisce, però per carità, poi sono pareri, Massimo la pensa in un modo, in un altro, tu in un altro. Io credo che sia invece l'uomo ideale, è il giocatore ideale. Certo gli devi fare una squadra, perché la Juventus ha avuto tanti campioni, non c'è stato uno che ha deciso da solo le partite, fermo restando che Platini era un top, io e Stefano siamo innamorati, ma non solo, tanti sono stati top, però avevano anche altri compagni di squadra a livelli stratosferici, cosa che non è adesso. Stiamo per dare la linea a Federico Rossi, quindi fateci sapere la vostra anche su quello che potrebbe significare questa sconfitta clamorosamente umiliante, diciamo così.
Fuori di Juve.
Allora, sono uscite le formazioni ufficiali di Bodo Inter. Pensate che si permette anche di fare mini turnover, perché ahimè loro possono farlo, mi riferisco ovviamente all'Inter, cosa la Juventus non potrebbe fare. Per esempio adesso stiamo aspettando, anche ho detto prima, collegarci con San Siro, ovviamente dal punto di vista televisivo e non con qualcuno che abbiamo lì, perché a noi si interessa soprattutto per esempio il Como. Non so nemmeno, Stefano, se convenga che la vittoria del Milan, tanto il Milan ormai no, e quindi il Como lo escludiamo dalla lotta Champions.
Sì, diciamo 1x comunque, cioè non va, comunque il Como non dovrebbe essere rivitalizzato, anche perché in un'eventuale vittoria del Como a Milano il Como arriverebbe, adesso te lo dico proprio per vedere così in diretta, proprio così, il Como con una vittoria si presenterebbe a Torino a 2 punti dalla Juventus, quindi con la quindi sì, noi dobbiamo ipotizzare che comunque sia 1x per la Juve. In questo momento 1x è il risultato migliore, perché il Como non gli va data quella fiducia di venire addirittura a Torino a dire facciamo il sorpasso, sì, sì, cioè, vero, per la settimana. Per Como sarebbe incredibile, no? San Siro e Stadium della Juventus, però
1, 2, 3, 4, 5, 6 righe di messaggio Massimo, sono troppe, non ce la faremo mai, vai Fede, andiamo con qualche audio, va.
Minchia Stefano,
eccolo,
per favore, per cortesia, allegria, un po' di allegria,
un po' di allegria,
mamma mia, mi sta facendo cavare un latte.
Ah, proprio così.
Voglio bene.
No, ma vuole bene però a cavallo.
Grazie, grazie. Prima l'hai massacrato e poi gli dici che gli vuoi bene.
Vabbè,
mannaggia.
Ma come ho detto che io credo nel miracolo contro il Galatasaray, a differenza di Quintiliano che ha detto siamo già spacciati.
Ma perché così? Io sono un realista. Allora, Valerio da Pisa dice i numeri comunque danno ragione a Discreti. Oggi siamo fuori da tutto, possiamo anche rinnovare Spalletti, ma se non vince è giusto che vada via. E vabbè, mandatelo via,
no,
ragazzi.
Io dico una cosa, poi dopo virgolettiamo sempre quello che dico. Io non ho detto mandiamo via Spalletti a prescindere, no. Io rispetto a chi diceva no, confermiamo, io ti dico, ma sempre questo, e lo dicevo pure per Allegri, per Motta, quando, a me qua, ti giuro, se c'è una cosa che mi dà fastidio, mandiamo via, prendiamo anche Montero, cioè poi abbiamo visto Montero con la Next Gen a momenti retrocedeva, no, invece comunque un allenatore di caratura come la sta trattando, cioè mi devi sempre dire ok. Finanche che io ti dico spero che resti Spalletti, vuol dire che la Juve comunque fa un finale di stagione importante e lui trova l'accordo con la società e quindi viene fatto un mercato. Ma se uno dicesse no, comunque la Juve e le strade tra Juventus e Spalletti si dovessero interrompere, a me mi devi dire con chi lo sostituisci, perché se mi dici no basta, De Zerbi, cosa, chiunque arriva, no, non è così, non è così, cioè comunque sia la Juve non si può più permettere di non avere una certezza. Spalletti in questo momento no, è una certezza.
Allora Antonio da Caserta, ciao ragazzi, mi dite come si possa arrivare in un playoff di Champions con McKennie centravanti, l'ho detto anch'io, con l'espulsione di Caballo, Locatelli centrale, Marugani all'ultimo giorno venduto, era così indispensabile venderlo? La Fiorentina quanto ci ha dato? Lo abbiamo venduto per 30-40 milioni, sì magari.
Tra l'altro è anche infortunato adesso,
esatto,
forse
esatto,
quindi
esatto,
anche
esatto.
In questo momento non ci sarebbe stato utile comunque.
Sono avvilito, ci dice Francesco, non tanto per il risultato ma per la mancanza di personalità. Ieri sera diceva mio figlio che abbiamo giocatori senza puntini. Quindi sei fantastico e Discreti, un duo Flick e Flock, con una risata vi abbraccio, siete la mia compagnia. H24, Massi da Imola.
Dai.
Emanuele da Torino, se la prende con Spalletti e finito il calcio. Ma dove vive Stefano Discreti? C'è un pro e un contro, per esempio Luigi dice sto con Discreti, la penso come lui, a fine stagione il giudizio finale. Allora, ma Reggio da Roma, signori, la società non può più sbagliare mercato perché si è confermata incompetente e la squadra è scarsa in almeno 7 undicesimi. A noi andiamo a discutere l'allenatore. Comunque i numeri, questo l'abbiamo letto, i numeri che danno ragione a Discreti, ha voluto rimarcarlo di nuovo. Questo è un discretiano di ferro che ha scritto.
Certo.
Allora, Conte con questi giocatori non si avvicina nemmeno a Torino. Vai Fede.
Pomeriggio, sono Marco da Richmond. Guarda, l'unica cosa che dico oggi, per favore, noi iniziamo a fare Spalletti out. Non finirà mai, perché alla fine chi vai a prendere? Chi andiamo a prendere? Chef, ditemi voi, cominciamo a fare la scommessa su questo, su quell'altro, andiamo a prendere Inzaghi, poi guadagna 20 milioni l'anno. Io non vedo nemmeno un nome, Gasperini è l'unico nome che mi viene in mente, ma la Roma non te lo dà. Maresca forse? No. C'ha esperienza per andare alla Juventus?
No.
Per quanto riguarda il ritorno, io metto le riserve, Bremer lo sono risparmio per la Roma. Dobbiamo fare 6 punti, 3 col Como, 3 con la Roma. In realtà Sarai, se vincessimo 1-0 sarebbe buono per il morale, ma niente di più.
Grazie, ciao Nicola da Montebelluna che dice la differenza con l'anno scorso nella corsa al quarto posto è che la Roma partiva da 20 punti sotto fino almeno all'ultima giornata, lo so. Conte mai, finché vivo, se 64 anni voglio campare almeno altri 20.
Posso dire una cosa
che
non condivido proprio di tutti i tifosi della Juventus, i nostri radioascoltatori, ma anche su vari chat, quando dicono no, mettiamo le seconde linee, usciamo.
Ma non lo farà mai.
No, ma dico proprio perché la Juve deve lottare. Cioè, ma che ci qualifichiamo a fa per la Champions League? Perché tanti serve. È più importante qualificarsi per la Champions League piuttosto che andare avanti.
No, allora,
che,
ci, come
che cosa ci qualifichiamo a fare ogni anno? E tanti dicono: perché arrivano 60 milioni. Ma ecco, tanto, se poi li spendi proprio in da, ma non è meglio che vado fuori e faccio una stagione come il Milan d'Allegri o come il Napoli De Conte l'anno scorso, perché poi la realtà è anche questa, diciamolo.
Io dico di no.
Perché le squadre giocano meglio negli anni in cui non giocano in Champions League. Allora, o ce l'hai la squadra forte, oppure tutta sta cosa te devi qualificare, te devi... per far che? Per andare a prendere altri 5 gol l'anno prossimo dal Galatasaray.
Sembra il Napoli, Stefano.
Sì.
Gli arbitri sembrano il Napoli con quella maglietta.
Questa maglia, sì.
Mamma mia. Allora, buonasera, io comunque ho il terrore dopo le due sconfitte che la squadra molli. Come ha fatto con Motta, Benedetto da Catania, speriamo di no. I calciatori sono professionisti, non bamboccioni, a cui si deve dire come comportarsi in campo durante una partita fondamentale. Se sono bamboccioni non sono da Juve. Società, rafforza adeguatamente la squadra con professionisti da Juve, oppure alla fine. Antonio da Catanzaro. Ennio ci dice: secondo me state facendo i conti senza lotte. Siete sicuri che Spalletti resterà alla guida della Juve se non gli comprano alcuni giocatori di un certo livello, che sono secondo voi i giocatori da Juve oggi come oggi, quelli che abbiamo? Boh, ma l'ha detto anche Stefano.
No, io sono d'accordo.
Io sono d'accordo. Farà così.
Ma
Spalletti.
Mi auguro che Spalletti faccia così. Perché Stefano, se lui accettasse qualsiasi soluzione e ridimensionamento della Juve e tutto quanto, non lo voglio io un allenatore che dice vabbè, chiunque sia, io resto. No, io voglio che Spalletti vada proprio là e dico: oh, guarda, quest'anno ti ho fatto questo, ma adesso io per rimanere voglio questo, questo e questo, altrimenti. Amici come prima, arrivederci e grazie. Io voglio proprio che Spalletti si arrabbi, perché ha chiesto un giocatore a gennaio, voglio un giocatore con quei caratteristici. Ne hanno trattati 15, sono stati 15 giorni in Turchia e poi per arrivare qua e dire no, ma il Nasiri comunque preferirebbe, nel caso, se dovesse proprio partire, ritornare in Spagna. Ma dai ragazzi, su, questa è la realtà, su.
Allora Alessandro da Taormina dice: ciao Quintiliano e Stefano, spero che d'ora in poi non si parli più di allenatori, ma si deve affrontare il problema giocatori, che stiamo affrontando però.
Certo.
Andrea da Torino: Di Gregorio è un problema ulteriore, non sarà il principale. È vero che Thuram non può fare quello che ha fatto ieri, Caballo non può farsi dare due ammonizioni in 8 minuti, il centrocampo ieri non ha retto. Ok, al primo tiro qualsiasi sia prendiamo gol, con l'Inter il primo gol è imbarazzante, ieri almeno un portiere da Juve li deve prendere. Mi ricordo della partita nei giorni con il Lione, che ci prende a pallate, ma con un Buffon para tutto e vinci con gran gol di Quadrado. Ma se Spalletti ti chiede una punta e non glielo prendono, di chi è la colpa? Luigi da Toronto, vai Fede.
Sono Giuseppe D'Ascoli. Ragazzi, noi dobbiamo pensare a vincere con il Como e a vincere con la Roma. Dobbiamo pensare a vincere con il Como e a vincere con la Roma. Ormai la partita di ieri è acqua passata. Quella che verrà dobbiamo mettere riserve. Non ci interessa, a me non mi interessa. Dobbiamo vincere con il Como e con la Roma.
Mettereste le riserve voi, come ma no. Non è da Juve, dai,
come no, poi prendi un'altra umiliazione e ricorderai per sempre la permanenza di Spalletti sulla panchina da Juve come l'allenatore che ha regalato le più grandi umiliazioni in Champions League. Ma non scherziamo, ragazzi. Tu ci devi provare fino alla fine, poi vai fuori tra gli applausi, ci hai provato e tutto il discorso. Anzi, io ti direi una cosa: io col Como metterei le riserve, perché al ritorno vorrei proprio una squadra che lotta fino alla fine, ragazzi. Ma io sto discorso non è da Juve dire dobbiamo puntare al quarto posto quando ancora hai la possibilità di andare avanti in Champions League. Non è da storia di Juve.
Allora ragazzi, manca un portiere, un difensore centrale, un centrocampista e una punta. Massi da Pisa, hai fatto Massi direttore sportivo. Non abbiamo Tonali, non abbiamo preso Tonali perché costava troppo, ma tutta la zavorra acquistata, quanti Tonali compravamo? Lo so,
ragazzi. Non so, è quella detta, dai.
Ragazzi,
so.
Purtroppo questo è. Ciao ragazzi, sono Bruno da Cuneo. Ciao Bruno, gli ultimi 3-4 mercati sono stati una corsa a buttare i soldi. I responsabili sono i dirigenti, ma Elkan ho capito che vuoi dire. Sono Gianlu da Pisa. È fondamentale rifare la squadra, almeno 4-5 giocatori di esperienza e carisma, e da sfruttare da subito i parametri zero liberi. Per riuscirci anticipando i tempi, saremo in grado di farlo, Stefano?
Dipende, perché ad esempio faccio il nome di Bernardo Silva, tanto per dire, no? Cioè, se tu adesso...
pare che abbia detto, scusami se ti interrompo Stefano, pare che abbia detto che non rinnova, giusto?
No, lui non rinnova. Ah, okay. Ok, allora quindi è uno dei nomi accostati alla Juventus come ma se tu vai da Bernardo Silva e gli dici vieni alla Juventus, quello, la prima cosa domanda ti fa, ti dice vabbè ok riparliamo, ma io vengo solo se fai la Champions, perché quando i giocatori arrivano a una certa età non vogliono più stare fuori da discorsi di natura Champions, no? Quindi alla fine è chiaro, o fai tipo Modric, ho vinto 25 Champions League con Real Madrid, posso pure stare un anno, vado a fare il simbolo, tanto voglio ancora giocare titolare in un campionato, oppure chiaramente c'è, ma sai quanti gli diranno sì sì, prima però fammi vedere se ti qualifichi, altrimenti io ne...
Allora, ma parliamo di Cambiaso che tira un fallo laterale dentro la nostra area e le dormite dei nostri difensori. Gianni, preparatevi a Simone Inzaghi, Loris da Prato. Simone Inzaghi, ragazzi, prendiamo Conte. Gianni, questo è quell'amico tuo.
Sì, sì, sì.
Ha detto di mandarlo tu.
Sì, siamo cresciuti con il poster di Antonio Conte in camera.
Buonasera, Quintiliano. Società debole, squadra debole. Non abbiamo un buon portiere, non abbiamo un'alternativa a Bremer, centrocampo più scarso degli ultimi 50 anni, non parliamo dell'attacco scelto in base all'algoritmo. In questa squadra ci sono 3/4 giocatori da cui ripartire. Umberto da Roma. Beh, ciao, scusa, ma Bremer ha la clausola, chi viene la paga, lo può portare via Andrea da Viterbo, salvo Andrea rinnovare il contratto, ridiscutere. Vai,
vero, ma oggi Bremer con tutti questi problemi fisici dopo l'infortunio, io credo che a meno che qualche squadra inglese di qualche magnate che dice a me non mi frega niente, arrivare e pagare cash 60 e passa la clausola di Bremer, non lo so.
Ciao ragazzi, sono Valerio.
Valerio.
Allora, prima di tutto è evidente che l'espulsione di Kalulu ha condizionato di riflesso anche la partita di ieri sera, perché tu giocando... 3 giorni prima un tempo in 10 e poi hai visto come sei arrivato corto con le energie sia mentali che fisiche. Poi dietro dovevi comunque prevedere qualche turno di riposo per Bremer. Gatti in questo momento non ha la minima condizione per poter giocare perché non viene mai utilizzato, quindi Spalletti a me va benissimo, però la gestione di questi giocatori della rosa, così come prevedere un'alternativa a sinistra che è il nostro punto debole da anni. Se Gatti insieme a Bremer potrebbe giocare, potresti spostare Kelly a sinistra. Cioè, abbiamo secondo me come errore focalizzato, messo chiaramente una squadra titolare, però poi senza dare mai minutaggio e crearti le alternative per eventuali emergenze.
E hai ragione, però il problema è che le alternative, io ho l'impressione che Spalletti non piacciono, anzi senza impressione, e credo che abbia anche ragione, però giustamente dici tu, poi se entrano non sono in grado di... Uno dei primi dei problemi della Juve purtroppo è il portiere Luciano D'Arezzo, non capisco ragazzi perché non crederci. Se andiamo in vantaggio e viene espulso un giocatore del Galatasaray come noi, perché non si può Antonio? Se lo so, sono avvilito non per il risultato ma per la mancanza di personalità. Questa l'abbiamo già letto, eh. Enrico, sì. Il Duca di Ruvo, uno solo cambio per il ritorno di Champions League, remondata è scritto, eh. Cercasi portiere per la porta, quello che abbiamo ultimamente è portiere di albergo, di Gregorio assai incostante, eravamo abituati da ben altro. Vai Fede. A ben altro.
Ciao Zio Quinti e ciao Stefano, sono
ciao.
Simone da Roma.
Simone.
Niente, la cosa paradossale è che abbiamo avuto la sfortuna di avere che è arrivato il mercato di gennaio in un periodo che stavamo andando più o meno bene, e questo ha fatto sì che la società non fosse così convinto, determinata a correre
ai ripari.
Sì. Il periodo di crisi, perché in un arco di una stagione o di un periodo di un allenatore c'è sempre un piccolo momento di crisi, fosse arrivato in quel momento sarebbero stati più decisi e forse avrebbero corso ai ripari. Boh, io penso questo. Ciao, un abbraccio a tutti.
Anche se può essere condivisibile, però comunque te l'ha chiesto lo stesso il centravanti.
No,
Stefano,
l'ha chiesto lo stesso,
appunto.
Però sono d'accordo. Se quel momento, cioè se Spalletti fosse arrivato in quel momento, cioè se la crisi di Tudor era in quel momento, o se comunque il momento negativo di Spalletti fosse arrivato a dicembre, io sono convinto che a gennaio si sarebbero mossi prima, perché è sembrato come si sono mossi agli ultimi. Tra l'altro, poi senza ritornarci sopra, ma prima di tutto il primo nome che è stato fatto per mercato e riparazione è stato quello di Chiesa. Sembra che Chiesa possa tornare, quindi un vice Yıldız è una cosa, un'alternativa, poi all'improvviso si è cominciato a capire che praticamente, soprattutto forse anche perché magari pensavano che Vlahović potesse rientrare prima, no?
Ma
c'è anche quello di base,
non poi, lo so,
però io sono d'accordo che se la situazione di pericolo di perdere il quarto posto fosse arrivata così prima, probabilmente la Juve stessa, non tanto Spalletti, ma la Juve stessa avrebbe cercato con più insistenza
abbiamo
un giocatore.
Cercato quattro centravanti, Stefano, non abbiamo preso uno, ma tu ti rendi conto?
Vabbè, ma il problema là è quando tu
ma
non
ti rendi
hai,
conto?
Quando tu non hai dai, la tua ragnatela di contatti perché non fai parte. Abbiamo scoperto sabato sera per la prima volta la voce di Comolli, quindi non penso che poi dall'altra parte lo conoscano, no? Quindi
allora la Juve ha sprecato energie mentali con i cartonati dal secondo tempo brutto, deve provare a ribaltare il Galatasaray. Sono fiducioso nonostante tutto perché in difesa sono scarsi, invece noi poi da Marco Borgo Filadelfia. Spalletti probabilmente è l'unico fuoriclasse che abbiamo, almeno per spessore e carriera. Resta indicativo che molte partite iniziano bene e poi vadano a rotoli per sviste dei singoli. In sostanza c'è il gioco di squadra, ma i componenti della squadra stessa lo reggono fino a un certo punto, poi sbracano. Speriamo rimanga un grande saluto. Ma se mettiamo in discussione Spalletti, allora scusate, cosa dobbiamo fare con Comolli? Oppure non si può nominare perché l'uomo, sbagliato per i suoi misfatti, del padrone Pasquale da Sessa Aurunca. Dove si trova Aurunca, Stefano? Boh, non lo so, vai Fede.
E giustifico. Gioco Giolli da casa.
Vai, vai Fede.
Ciao Quintiliano, io prima della partita contro l'Atalanta in Coppa Italia mandai un messaggio e Stefano poi fu d'accordo con me. Io dissi: attenzione, perché un'eventuale eliminazione contro l'Atalanta ci andrà a incasinare tutta la stagione. Ora, posto che a noi gli arbitri fra Atalanta, Lazio e Inter ci hanno massacrato, però tutti questi gol presi in queste ultime partite,
mamma mia,
io ho paura che sia scattato qualcosa a livello mentale. E ho paura che siamo quasi al punto di non ritorno. Spero di essere un cattivo profeta. Però ripeto, secondo me parte tutto dall'eliminazione della Coppa Italia con l'Atalanta, che è più di un'eliminazione dalla Coppa Italia. Lorenzo da Roma.
Sono d'accordo, perché tu hai fallito il primo obiettivo e tra l'altro hai fallito
l'unica
possibilità di poter alzare,
di
diciamo,
poter alzare
così,
e tra
un
l'altro
trofeo.
Oggi,
ma è così.
Oggi tu giocavi la partita col Galatasaray, no? Giocando la partita di ritorno dicendo facciamo il miracolo. Dovesse andare male, comunque ancora c'è la Coppa Italia, c'è la semifinale da giocare, quindi avevi la prospettiva. Invece tu oggi sai che se esci col Galatasaray a metà febbraio ti rimane solo l'unica possibilità di ottenere il quarto posto, cioè è già di per sé una stagione fallimentare, quindi e lì la pressione è proprio altissima.
Questo è vero, tra l'altro aggiungo, anch'io ho pensato al discorso mentale, che qualcosa sia successo, soprattutto perché anche nel podcast di oggi, che è su Bianconera News, ho scritto che questi errori, questi regali, questi errori gratuiti probabilmente dipendono dalla testa. Certo, quella è stata una sconfitta brutta, perché al di là poi che si è uscito dalla Coppa Italia, l'abbiamo detto Stefano, anche tanti gol, per carità, due li ha presi sbracando alla fine, però non è normale. Vai Fede.
Buonasera a tutti, sono Claudio da Firenze.
Claudio,
mamma mia, che disperazione. Lo so che il momento è difficile, ma non versiamoci l'olio bollente addosso.
Dice che dopo il 5-2
se si perde anche lì, se si perde anche di là, se si perde, un minimo di ottimismo. Cavolo, siamo la Juventus, fino alla fine dobbiamo lottare e fino alla fine dobbiamo mettercela tutta per raggiungere degli obiettivi. Questa squadra non è stata creata nella maniera giusta, questa squadra non è una squadra adatta a Spalletti, eppure Spalletti la sta facendo giocare bene. Per ottenere risultati avrà bisogno di alcuni ritocchi in alcune sezioni del campo. Diamo tempo al tempo, prendiamo questo lasso di tempo per, come se fosse un rodaggio, per dare a Spalletti la possibilità di capire quali sono i giocatori che gli servono e quelli che non gli servono.
Lui, secondo
un altro anno giudichiamo l'operato di questo allenatore. Al momento possiamo dire che sta facendo un ottimo risultato a livello di gioco, ma un pessimo risultato lo sta ottenendo dalle partite, perché alcune partite avremmo meritato di vincere e abbiamo invece perso.
Allora Claudio, tutto vero, io dico questo, secondo me lui già lo sa quali sono i giocatori che potrebbe, che sono per lui e quelli no, però è pur vero che giustamente ora Stefano magari esagera, però è chiaro che devi anche ottenere poi il minimo sindacale, che è il quarto posto. Io con me sfondo una porta aperta su Spalletti, però è chiaro che non puoi continuare, cioè ci dici che disfattismo dopo un 5-2 è difficile, Stefano, essere no.
Ma certo, certo,
Stefano sì. Magari esagera col suo pessimismo,
ma, 5-2,
cioè, 5-2, ragazzi,
5-2 con Galatasaray, 3-0 con Atalanta, lascia perdere la partita con l'Inter, perché la sappiamo condizionata da falsata al 40esimo, tutto qua. Ma dai, la Juve sta facendo un febbraio inguardabile,
nero.
E se non era perché Spalletti aveva fatto comunque gennaio e dicembre a grandi livelli, adesso stavamo proprio a di Spalletti, lo stavamo a pensare pure, ma finirà la stagione Spalletti a Juve? Quindi noi gli stiamo dando credito per quello che ha fatto in quei due mesi successivi all'esonero di Tudor. Però ti ripeto, cioè comunque sia, poi per carità, io ti dico sempre, ok, Spalletti non Spalletti, chi sarebbe l'alternativa? Io non sono mai stato e non sarò mai uno di quelli, via, chi arriva arriva, no, no, mi devi dire il nome. Però nemmeno a prescindere come arriva arriva, lo confermiamo, no, perché se comunque sia la Juve da qui a fine stagione si sbraga, e noi non ce l'auguriamo, noi ci auguriamo che arrivi quarto e tutto il resto, ma se si sbraga ne parliamo, ci vediamo a tavolo, vediamo le alternative. E vediamo anche
prima di salutarci, cose. Prima di salutarci, o rimaniamo un po', Federico, vogliamo Fede.
No, Federico è distratto.
Fede, continuiamo fino alle 10?
Federico,
allora, la risposta
10.
È emblematica. Allora, prima di salutarci, volevo leggere le parole di Giuseppe Marotta. Lo conosci?
Sì, sì.
Presidente dell'Inter.
Quello che non conosce Saviano.
Esatto. Okay. Allora, ho sentito cosa ha detto Saviano, non mi chiameranno mai perché io poi ho sul discorso dell'Andrangheta.
Sì, 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 certo.
Allora, Inter-Juve dice, ha parlato poco prima della partita che ancora deve iniziare, ma sta per iniziare contro il Bodo. Inter-Juve è una pagina che vorrei chiudere, ha lasciato amarezza in tutti, pensa in noi, chiudiamola e pensiamo a questa competizione che vede tre squadre italiane presenti, spero che tutte e tre riescano a superare il turno, perché ne va del nostro movimento calcistico che ne ha tanto bisogno. Condizioni del campo, poi dice vabbè, proveremo ad adattarci, siamo giunti, chiudiamo con Marotta. Sei contento, Stefano? Sì, allora
contentissimo, guarda, contentissimo soprattutto del fatto che si è comportato come un tifoso da bar, nel senso citando,
infatti, no,
un episodio di quasi 5 anni prima,
invece
cioè
di spegnere il fuoco ha peggiorato la situazione. Allora caro Fede, ci sentiamo e ci vediamo domani. Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori, grazie Stefano,
ci vediamo,
sentiamo
presto,
ci sentiamo venerdì. Ciao,
ciao
a tutti,
tutti.
Ciao.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.